Allora, 200, no? Sono 200 questi capolavori che lei mette in questo museo, no? Tra
Sì,
virgolette. Dove sono stati scelti?
certo. Ma dunque, scusi, sta già registrando o
Sì,
no? Stiamo registrando, insomma, adesso. Ok. No, sì, sono 200, in verità sono un po' più di 200, no? È che insomma, questo libro è pensato come si tenta, questo signore che è una specie di Goldfinger, insomma, un signore molto ricco e molto innamorato dell'arte che si chiama, viene detto l'innamorato, tenta di inventare il museo del futuro. Qui bisogna, si tratta, ecco, di inventare il museo del futuro, cioè un museo non più fondato su un'idea storica delle cose, ciò che è tradizionale, insomma, la via attraverso la quale sono normalmente organizzati i musei, ma un museo fondato su 20 stanze che affrontano i temi fondamentali, primari, appunto, della vita degli uomini. Quindi si comincia, il primo capitolo si intitola Tipi psicologici, e lì si trovano anche le somiglianze, insomma, ci sono dei gruppi umani, lo psicanalista Jung ha teorizzato questo, ci sono dei gruppi umani in cui alla somiglianza, appunto, della psiche, insomma, dei moti psichici, corrispondono anche delle somiglianze fisiche. Per esempio, poi c'è la stanza dei bambini, insomma, sul modo in cui sono stati rappresentati i bambini, le stagioni, i cieli e via dicendo. Ecco, questi capolavori sono stati scelti proprio perché sono i capolavori al di là del tempo che hanno affrontato questi temi, un tema per stanza.
Ce n'è qualcuno in particolare che lei metterebbe invece nel suo, assolutamente nel suo museo privato,
no? Beh, ma
no?
questo
Dire
è di
tutti
fatto,
è
cioè
banale, però appunto le chiedo.
questo signore è un mio alter ego, naturalmente, ecco, anche perché ha ambientato questo museo nel grattacielo più alto di una città moderna, che potrebbe essere, che ne so io, Milano, Singapore, Hong Kong e via dicendo. Il mio dice, ma forse io sceglierei un dipinto di Goya, ecco, per dirgliene uno, un dipinto di Goya, per esempio il bambino che cavalca il montone, le faccio un esempio, o se no un dipinto di Lotto, che è il pittore che io amo sopra ogni altro e su cui ho scritto un libro agli inizi proprio dei miei studi, ovvero Jackson Pollock, ecco, uno per venire a tempi moderni, Jackson Pollock, cioè colui che ha rappresentato il caos nell'era moderna.
Senta, siamo nel pieno della discussione dal punto di vista, diciamo, generale, culturale, della comunicazione, in particolare su questo tema della post-verità, no? Che è un tema estremamente affascinante, che si può declinare sotto vari aspetti. L'arte ha una sua verità, che si mantiene, eh? Qual è?
Sì, assolutamente. No, è una ricerca di verità. Da almeno 2 secoli a questa parte, sai quando si dice la bellezza, l'arte è bellezza? Da almeno 2 secoli a questa parte, la teoria, insomma, il pensiero su che cosa sia l'arte e su che cosa sia la bellezza, tende a far coincidere la bellezza con la verità. E anche in questo museo la bellezza tende a coincidere, con la verità, nel senso proprio che si cerca la verità ultima delle cose, e nella verità ultima delle cose implicita l'ultima, l'estrema bellezza. Questo libro in fondo è appunto un esempio, ecco, di post-verità, al di là della verità appunto del pensiero storico, storicistico a cui ci si è normalmente abituati.
Questo anche perché, anche nelle ultime dati che sono stati diffusi, la salute dei musei italiani, soprattutto di alcuni musei, diciamo feticcio, per dirne una, gli Uffizi di Firenze, è una buona salute. Cioè, gli italiani, approfittando anche delle innovazioni, la prima domenica del mese gratuita, sembrano sentire il fascino dell'arte. Questo è un fatto ovviamente anche massificato di comunicazione. Ma lei come lo legge questo fenomeno?
No, come lo leggo? Lo leggo con enorme piacere e dico, insomma, e sostengo, ecco, da sempre che questa è la pura verità. Cioè, quando per anni ho sentito dire l'arte è negletta, eccetera, l'arte è negletta dalla burocrazia che abolisce le ore di lezione nelle scuole, ma la gente corre, io ho diretto per 8 anni Palazzo Reale a Milano, ho sempre fatto delle mostre che superavano i 250.000 persone, dai 250 alle 300.000 persone. Adesso si riscontra questa cosa che è dovuta, questa fortuna, questo successo, che è dovuto anche alla presenza di direttori stranieri dei musei, cioè ci si è un po' allontanati ecco, dalle beghe italiane e si è dato un po' fiato a una buona comunicazione, che è la chiave stessa appunto per il successo, e puntualmente le cose tornano. Ma scusi, ma io lavoro, cioè vado in molte televisioni, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono andato nella televisione, che tempo che fa, insomma, la trasmissione di Fabio
Certo,
Fazio,
certo.
11 anni, e questo libro in qualche modo deriva anche da quelle cose, ma sai, io lì, voglio dire, in 10 minuti faccio 3 milioni di persone di ascolto e pensi lei lo share, che a me è sempre stupefatto. In 10 minuti lo share aumenta di 3 punti, faccia conto, e di 1 milione di persone in 10 minuti. In 10 minuti l'ascolto in numeri, aumenta di 1 milione di persone.
Questo è
Questo
pazzesco, cioè
veramente
rende
può
conto
incidere
davvero
da
di una
me,
potenza
eccetera.
incredibile, evocativa, incredibile.
Sì, la potenza è
Continui.
incredibile, ma è la voglia, proprio la voglia che la gente ha di bellezza, ecco, di bellezza che mi hanno detto, poi alla fine deve coincidere, coincide con la verità. La gente ce l'ha e coloro che lo negano, ma è per ignoranza loro, non è per ignoranza e non voglia della gente, è un fatto, insomma è così perché gli Uffizi è uno dei grandi musei del mondo, ma voglio dire, Brera a Milano è un grandissimo museo, è uguale, file interminabili. Ieri sono passato in macchina in Piazza Scala dove è esposto un quadro di Piero della Francesca, c'era una fila di 300 metri in un lunedì qualsiasi, dell'anno, anzi dopo le vacanze natalizie, insomma c'è molta voglia, guardi, ed è incredibile, insomma, che poi in certi casi poi il potere burocratico ce l'abbiano coloro che non ci credono, perché non ci credono non si sa.
Senta, le faccio un'ultima domanda che riguarda piuttosto l'arte contemporanea, no? Lei appunto verrà a Firenze dove c'è stata una grande polemica, in parte c'è ancora una polemica in senso anche positivo riguardo all'esposizione, come saprà, di Ai Weiwei, i famosi canotti gommoni su Palazzo Pitti, che immagino, su Palazzo Strozzi, che immagino avrà visto. L'arte contemporanea propone registri anche differenti, no? Rispetto alle scansioni tradizionali, arte visiva, arte non visiva. Quanto è lecita e importante la provocazione in questo tipo di discorso, secondo lei?
Sì, dunque, allora, beh, intanto premetto che io ho insegnato storia dell'arte contemporanea all'Università di Firenze, quindi ho le
Accidenti, questo
mie
mi mancava
storie
come
qui.
informazione.
Sì, io ho insegnato,
Addirittura.
no, io ero ordinario di storia dell'arte contemporanea all'Università di Firenze, ecco,
Pazzesco.
all'inizio degli anni 90. Beh, insomma, sa, la provocazione appartiene all'arte contemporanea. Poi l'arte contemporanea naturalmente ha dei limiti come dire, di sordità fatali, perché comporta, richiede una cultura per comprendere i suoi processi, eccetera. Ma insomma esiste, ha una grande importanza, perché poi per vie dirette o indirette arriva alla cultura di tutta la società e necessita naturalmente di molta comunicazione e di molti filtri. Questo sarebbe il compito appunto di chi, come me, insegnava storia dell'arte contemporanea, per esempio all'università. Insomma, l'arte contemporanea richiede un po' più di fatica, ma insomma una città come Firenze, che è poderosamente ricca di antichità, fa benissimo anche in mettersi il cammino nei problemi dell'arte contemporanea.
Grazie mille, è stato